13 marzo 2019. Far Far Out, il nuovo oggetto più lontano del sistema solare. Soprannominato Far Far Out, si trova a circa 140 unità astronomiche di distanza ed è stato scoperto durante le ricerche del cosiddetto pianeta 9. Le sue caratteristiche sono ancora da determinare, ma l'individuazione della sua orbita potrebbe dare importanti indizi per la ricerca di pianeti da scoprire. Di Nolan Taylor Reid, fratto scientific American. C'è un nuovo detentore del record di oggetto più lontano conosciuto che orbita intorno al Sole, un mondo ghiacciato soprannominato Far Far Out. La scoperta è preliminare, ma i ricercatori stanno eseguendo ulteriori osservazioni per definire l'esatta distanza dell'oggetto e i dettagli della sua orbita. Come molti dei suoi remoti fratelli negli oscuri recessi del sistema solare, alla fine Far Far Out potrebbe fornire agli astronomi nuovi preziosi dati sulla frontiera esterna del nostro sistema solare. Negli ultimi 6 anni, gli astronomi Scott Shepard della Carnegie Institution for Science e Chad Trujillo della Northern Arizona University hanno scandagliato i cieli nel più accurato sondaggio dell'intera volta celeste mai effettuato alla ricerca di corpi del sistema solare. Sono a caccia del pianeta X, un piccolo pianeta nano ben oltre Plutone di cui hanno proposto l'esistenza nel 2014. Finora, questa ricerca ha prodotto 62 oggetti distanti, che costituiscono circa l'80% di tutti quelli conosciuti a una distanza di oltre 60 unità astronomiche. Unità astronomiche. Un'unità astronomiche è uguale alla distanza Terra-Sole, la distanza media di Plutone è poco meno di 40 unità astronomiche. Proprio l'anno scorso, Shepard e Trujillo hanno fatto notizia non con una, ma con due scoperte importanti, il pianeta nano 2015 TG387. Soprannominato Goblin, e 2018 VG18 soprannominato Farout. Il predominio dei due ricercatori nella corsa a trovare abitanti sempre più lontani del sistema solare è in gran parte dovuto alla loro dedizione. Trascorrono molto tempo ai telescopi, facendo osservazioni almeno ogni 2 mesi. Far Far Out è l'ultimo risultato della loro ricerca. Alla fine del mese scorso, mentre imperversava una bufera di neve, Shepard ha deciso di rivedere alcuni dei 2 terabyte di dati che lui e Trujillo avevano raccolto l'anno scorso durante le osservazioni con il telescopio Subaru alle Hawaii. In 2 immagini del cielo scattate a 1 giorno di distanza nel gennaio 2018 ha notato un oggetto fioco alla deriva. Il suo cambiamento di posizione segnalava che non era una stella di sfondo, ma un oggetto in un'orbita lontana intorno al Sole. È appena rilevabile, dice Shepard. Le misure preliminari, dice Shepard, suggeriscono che Far Far Out si trovi tra 130 e 150 AU dal Sole, molto probabilmente intorno a 140 AU. Egli stima che questo nuovo membro più noto del sistema solare abbia una larghezza di circa 400 km, circa la metà di quella del pianeta nano Cerere. Ma questa stima si basa sulla luminosità di Far Far Out, che dipende dalla sua riflettenza, una proprietà del corpo ancora sconosciuta. Potrebbe essere scuro come il carbone o luminoso come la neve, dice, 2 casi che danno luogo a stime sostanzialmente diverse. La settimana scorsa Shepard era in Cile a spazzolare il cielo nel quadro della sua ricerca. Ci vorrà un po' di tempo per rivedere i nuovi dati alla ricerca di segni di Far Far Out, ma un nuovo rilevamento fornirebbe un ulteriore punto per definire il percorso ancora incerto dell'oggetto intorno al Sole. Idealmente, un'ultima misurazione di follow-up il mese prossimo potrebbe portare a una determinazione definitiva della sua orbita. Una volta trovata l'orbita di Far Far Out, il divertimento può davvero iniziare. Il termine generale usato dagli astronomi per indicare i corpi ghiacciati oltre Nettuno e oggetti transnettuniani classificabili in vari tipi. Alcuni orbitano appena al di là della portata gravitazionale di quel pianeta gigante. Altri sono dispersi più lontano su orbite che non li avvicinano mai al Sole tanto da entrare nell'area di influenza di Nettuno, facendoli sembrare staccati dal resto del sistema solare più vicino. Conoscere l'orbita ci dà la possibilità di dire qualcosa di interessante sulla popolazione di oggetti transnettuniani a cui appartiene, dice Michele Bannister, astronoma alla Queen's University Belfast, che non è stata coinvolta nel lavoro di Shepard e Trujillo, ma partecipa alla caccia di nuovi oggetti nei recessi del sistema solare. Se a 140 unità astronomiche Far Far Out si trovasse al perielio, il suo punto di massimo avvicinamento al Sole sarebbe incredibilmente interessante, dice Konstantin Batygin, astronomo del California Institute of Technology, che non è stato coinvolto nella ricerca. Nel 2016, basato in parte sulle speculazioni di Shepard e Trujillo del 2014 su pianeta X, Batygin e il suo collega al Caltech Mike Brown hanno annunciato la loro ricerca di un oggetto simile, che preferiscono chiamare pianeta 9. comunque lo si voglia chiamare. Entrambe le squadre, così come molti altri astronomi, sono alla ricerca di questo mondo sfuggente fin da allora. Lo schema raffigura le distanze dal Sole di vari corpi del Sistema Solare. L'orbita di Plutone varia fra le circa 30 aus per elio e le circa 50 all'afelio. L'oggetto più lontano qui indicato è Faromur, individuato a 120 aus. Far-far-out è stato individuato a circa 140 aus, ma non è ancora noto in quale posizione della sua orbita si trovasse al momento della scoperta. Un perielio di circa 140 aus implicherebbe che qualcosa di massiccio, forse qualcosa come pianeta X o pianeta 9, deve avere strappato in qualche modo Far-far-out dalla presa della gravità di Nettuno. Se fosse così, questo dato ci direbbe qualcosa di estremamente importante sul pianeta 9, dice Battigin. E c'è a priori un buon motivo per sospettare che il perielio di Far Far Out sia proprio quello. La maggior parte degli oggetti che si trovano nei punti più lontani del Sistema Solare esterno vengono scoperti vicino al loro perielio per il semplice fatto che è lì che riflettono più luce solare e sono più facili da individuare. Ma il caso di Far Far Out potrebbe non essere così semplice, dice Battigin, perché l'indagine di Shepard e Trujillo sta cambiando le regole del gioco. I tipi di osservazioni di Scott e Chad stanno superando i limiti precedenti, dice. Guardando il cielo regolarmente e per un lungo periodo di tempo con strumenti all'avanguardia sui telescopi più grandi del mondo, la coppia è sensibile a oggetti più scuri e distanti di quelli che la maggior parte delle altre indagini potrebbe mai osservare. Ciò significa che c'è la possibilità che Far Far Out si trovi in un punto più distante della sua orbita, il che paradossalmente lo renderebbe meno interessante per quanto riguarda la ricerca del pianeta X o del pianeta 9. Se Shepard e Trujillo non hanno catturato Far Far Out vicino al perielio, potrebbe essere un oggetto in un'orbita perfettamente normale che interagisce fortemente con Nettuno, che non ha mai incrociato alcun presunto pianeta ignoto in agguato oltre Plutone, dice Bannister. Proprio come Shepard e Battigin, Bannister sottolinea anche che servono più tempo e più dati per sapere quanto significativo sarà Far Far Out. È troppo presto per discutere delle implicazioni, dice. Non ci sono implicazioni per il sistema solare esterno finché non c'è un'orbita. 13 marzo 2019. La minaccia delle tempeste solari. L'analisi di carote di ghiaccio prelevate in Groenlandia ha documentato la presenza di isotopi radioattivi prodotti da una tempesta solare di eccezionale intensità avvenuta nel 660 e ha confermato anche altri due eventi analoghi nel 775 e nel 994 d.C. Lo studio quindi suggerisce che i rischi per le attività umane di questo tipo di eventi potrebbero essere sottostimati. Il nostro pianeta è investito periodicamente da tempeste solari costituite da fasci di particelle elementari ad alta energia, in particolare protoni, prodotte da enormi esplosioni che si verificano sulla superficie del Sole. Si tratta di eventi temibili per i danni che possono portare alla distribuzione della corrente elettrica, alle comunicazioni, alle trasmissioni via i satellite, nonché ai sistemi di controllo del traffico aereo. La minaccia delle tempeste solari, illustrazione dell'interazione tra le particelle cariche prodotte dal Sole e la Terra, protetta dal suo campo magnetico, evidenziato in viola, credit, NASA, ma le tempeste solari di cui noi esseri umani siamo stati testimoni negli ultimi decenni, da quando cioè sono disponibili strumenti adatti alla loro rilevazione, potrebbe impallidire in confronto a ciò che avvenne in un lontano passato. A raccontarlo sono le carote di ghiaccio estratte in Groenlandia da un gruppo di ricercatori della Lund University che firmano un articolo sui Proceedings of the National Academy of Science. L'analisi di quei campioni, che rappresentano una sorta di registro storico delle tempeste solari fino a circa 100.000 anni fa circa, mostra un antico evento estremamente intenso avvenuto nel VII secolo prima di Cristo, e di cui si ha notizia per la prima volta, e conferma altri due eventi di rilievo, che si sono verificati nel 775 e nel 994 d.C., ed erano stati già evidenziati da passati studi sugli anelli di accrescimento degli alberi plurisecolari. Per stimare frequenze e intensità degli antichi eventi, gli autori hanno misurato in particolare l'abbondanza di tre isotopi radioattivi, il carbonio 14, il berillio 10 e il cloro 36. Questi isotopi sono prodotti principalmente da una cascata di reazioni che si verificano negli strati più alti dell'atmosfera quando sono investiti da flussi molto energetici di protoni che provengono dal Sole. Una volta mescolatisi con l'aria, questi isotopi radioattivi si fissano nei registri ambientali, come appunto il ghiaccio, che nelle regioni artiche si può conservare per centinaia di migliaia di anni. I segnali relativi agli isotopi radioattivi considerati hanno indicato un rapido incremento in corrispondenza di strati sedimentatisi nel 660 e che non può essere spiegato con la normale modulazione dell'attività solare. Se si verificasse ai giorni nostri, un evento di quella portata metterebbe a serio rischio la nostra civiltà ad alta tecnologia, ha commentato Raymond Muscheler, professore di geologia della Lund University e coautore dell'articolo. La nostra ricerca indica che i rischi sono attualmente sottostimati, ecco perché sarebbe il caso di aumentare in via precauzionale le nostre difese nei confronti delle tempeste solari, dobbiamo essere preparati meglio. Complessivamente, lo studio mostra che le analisi al carbonio 14 sono inadeguate per ottenere stime affidabili della frequenza e delle proprietà delle tempeste solari passate, ma possono essere proficuamente associate alle analisi basate sul berillio 10 e sul cloro 36. 14 marzo 2019. Le onde sonore hanno massa, forse, ma negativa. Secondo un nuovo studio, i fononi, le eccitazioni collettive simili a particelle che trasportano le onde sonore attraverso un mezzo, potrebbero avere una minuscola massa. Oltre a essere difficilmente misurabile, questa ipotetica e sorprendente massa sarebbe anche negativa e si allontanerebbe da una sorgente di campo gravitazionale come la Terra. Di Jonathan O'Callaghan, fatto Scientific American. È un errore perdonabile aver pensato che la nostra comprensione della fisica classica avesse raggiunto il suo apice nei 4 secoli da quando Isaac Newton ideò le sue leggi del moto. Ma una nuova sorprendente ricerca mostra che ci sono ancora segreti in attesa di essere scoperti, nascosti in bella vista, o almeno in questo caso a portata d'orecchio. In un articolo pubblicato sulle Physical Review Letters, un gruppo di ricercatori ha infatti teorizzato che le onde sonore possiedano massa, il che significa che i suoni sarebbero direttamente influenzati dalla gravità. Gli autori suggeriscono che i fononi, le eccitazioni collettive simili a particelle responsabili del trasporto delle onde sonore attraverso un mezzo, potrebbero mostrare una piccola quantità di massa in un campo gravitazionale. Ci si aspetterebbe che i risultati della fisica classica come questo fossero ormai noti da tempo, afferma Angelo Esposito della Columbia University, autore principale dell'articolo. È una cosa in cui siamo incappati quasi per caso. Esposito e i suoi colleghi si sono basati su un articolo dell'anno scorso in cui Alberto Nicolis della Columbia e Riccardo Penco della Carnegie Mellon University suggerivano per la prima volta che i fononi in un superfluido potessero avere una massa. Lo studio pubblicato ora, tuttavia, mostra che questo effetto dovrebbe emergere anche in altri materiali, inclusi liquidi e solidi regolari, e persino nell'aria stessa. E anche se si prevede che la quantità di massa trasportata dai fononi sia minuscola, comparabile a quella di un atomo di idrogeno, circa 10-24 grammi, potrebbe essere misurabile. E se ci si mettesse a misurarla, si troverebbe qualcosa di profondamente controintuitivo. La massa dei fononi sarebbe negativa, nel senso che cadrebbe verso l'alto. Nel tempo, la loro traiettoria si allontanerebbe gradualmente da una sorgente gravitazionale come la Terra. Se la loro massa gravitazionale fosse positiva, cadrebbero verso il basso, dice Penco. Poiché la loro massa gravitazionale è negativa, i fononi cadono verso l'alto, e l'entità della loro caduta sarebbe ugualmente piccola e variabile a seconda del mezzo che stanno attraversando i fononi. Nell'acqua, dove il suono si muove a 1,5 km al secondo, la massa negativa del fonone causerebbe una deriva di circa 1 grado al secondo, ma questo corrisponde a un cambiamento di 1 grado su 15 km, che sarebbe estremamente difficile da misurare. Per quanto difficile, una misurazione del genere dovrebbe comunque possibile. Esposito nota che per distinguerne la massa si potrebbero cercare i fononi in un mezzo in cui la velocità del suono è molto lenta. Per esempio, nell'elio superfluido, dove la velocità del suono può scendere a centinaia di metri al secondo o ancora meno, e il passaggio di un singolo fonone potrebbe spostare l'equivalente di un atomo di materiale. In alternativa, invece di cercare minuscoli effetti amplificati da sostanze esotiche, i ricercatori potrebbero cercare segni più evidenti di fononi portatori di massa studiando da vicino onde sonore estremamente intense. Una possibilità è offerta dai terremoti, afferma Esposito. Secondo i suoi calcoli, un sisma di magnitudo 9 rilascerebbe così tanta energia che il cambiamento risultante nell'accelerazione gravitazionale dell'onda sonora del terremoto potrebbe essere misurabile usando orologi atomici. Anche se le tecniche attuali non sono abbastanza sensibili per rilevare il campo gravitazionale di un'onda sismica, futuri progressi tecnologici potrebbero renderlo possibile. È improbabile che le onde sonore dotate di massa abbiano un impatto importante sulla vita di tutti i giorni, ma la possibilità che una cosa così fondamentale sia passata inosservata per così tanto tempo è intrigante. Fino a questo articolo si pensava che le onde sonore non trasportassero massa, afferma Ira Rothstein della Carnegie Mellon University, che non era coinvolta in questa ricerca. Quindi in questo senso è un risultato davvero notevole, perché ogni volta che trovi nuovi risultati nella fisica classica, che è nota fin dai tempi di Newton, si smentisce l'idea che sia stata completamente compresa. Se si guarda con sufficiente attenzione, si possono trovare nuove idee anche in campi che sono stati studiati per secoli. Per quanto riguarda il motivo per cui questa non è mai emersa prima, esposito è incerto. Forse perché siamo fisici delle alte energie, la gravità è più il nostro linguaggio, dice. Non si tratta del solito bla bla da fisici teorici. In linea di principio la gente avrebbe potuto scoprirlo anni fa. 14 marzo 2019. L'influenza culturale sui suoni delle lingue. Antichi cambiamenti nella dieta, in particolare la diffusione dell'agricoltura e di alimenti ben cotti, hanno influito sulla diffusione nelle lingue di alcuni suoni consonantici, come quelli delle consonanti F e V. I suoni presenti nelle lingue sono stati in parte plasmati da cambiamenti nella biologia umana indotti a loro volta da cambiamenti culturali, e in particolare da modificazioni nella dieta. È la conclusione a cui è giunto un gruppo internazionale di linguisti e antropologi coordinati da Damian e Blasi dell'Università di Zurigo, che firmano un articolo pubblicato su Science. Secondo la teoria prevalente, le strutture fonatorie che permettono il linguaggio umano si sarebbero formate in coincidenza con l'emergere di Homo sapiens circa 300.000 anni fa e sarebbero rimaste immutate da allora. Questa ricostruzione non spiega però il fatto che i suoni presenti nelle diverse lingue sono tutt'altro che uniformi. Alcuni di essi si ritrovano pressoché in tutte le lingue, come le vocali di base e consonanti come la M, ma svariate consonanti come la F e V, pur essendo molto diffuse nelle lingue moderne, lo sono molto meno in altre lingue, e altre ancora, come i click ottenuti facendo schioccare la lingua contro il palato, sono presenti solo in alcune etnie dell'Africa meridionale e orientale. Blasi e colleghi hanno ripreso un'ipotesi avanzata nel 1985 dal linguista Charles Hockett, che aveva osservato come le cosiddette consonanti labiopalatali, come F e V, fossero molto più frequenti nelle lingue di popolazioni che avevano accesso a una dieta a base di cibi più morbidi. Attraverso una serie di misurazioni delle strutture mascellari e mandibolari di crani di varia epoca e origine geografica e di simulazioni biomeccaniche di diverse strutture orofacciali umane, i ricercatori hanno ora fornito una conferma di questa ipotesi, ma individuando un meccanismo di modificazione delle strutture fonatorie più complesso di quello originariamente suggerito da Hockett. Via via che i frutti della caccia e della raccolta riducevano la loro presenza nella dieta, spiegano i ricercatori, e l'introduzione della ceramica rendeva possibile cottura accurata dei cibi, la forza da imprimere con il morso, e quindi la sua importanza diminuiva. Un morso potente però aiuta a mantenere anche da adulti una posizione sostanzialmente allineata dei denti superiori e inferiori, quale quella che si presenta nei bambini. Di fatto, la perdita dell'abitudine a dare morsi potenti per incidere e strappare gli alimenti determina un leggero avanzamento dei denti dell'arcata superiore rispetto a quelli dell'arcata inferiore. Questo facilita notevolmente l'emissione dei suoni labiopalatali, che vengono prodotti sfiorando o toccando con il labbro inferiore i denti superiori, e quindi la loro diffusione in una lingua.